Sono molto grato di questo invito per poter parlare questa sera insieme con loro della figura di Vittorio Bachelet, non soltanto perché sono stato anche amico di Vittorio Bachelet e suo meno degno successore, ma perché Vittorio Bachelet appartiene alla storia della Chiesa italiana e alla storia di questo nostro paese come grande del nostro secolo. Vorrei cominciare proprio da porre una domanda, col porre una domanda a me stesso e a loro questa sera, e cioè perché lo annoveriamo tra le figure profetiche del nostro secolo? Perché lo ricordiamo tra i grandi della Chiesa e della società civile, in questo caso in modo particolare della Chiesa italiana? Certamente lo ricordiamo come martire, come poco fa veniva detto. La sua morte violenta, come già scrisse e disse apertamente il cardinale Martini a un anno dalla morte, celebrando per l'Azione Cattolica il primo anniversario dell'uccisione di Bachelet, la sua morte era un martirio cristiano. Eppure ci viene da chiedere, tanti sono stati i cristiani uccisi dai terroristi, certamente tanti martiri, anche loro. Ma Vittorio Bachelet testimoniò nella morte anche una intera vita. Il suo martirio ce lo presenta vivido sulla scena della Chiesa e della storia, ma il suo martirio ci presenta soprattutto una intera vita dedicata a testimoniare. Fu ucciso perché era un servitore dello Stato, fra l'altro un servitore dello Stato che egli aveva descritto in alcuni suoi saggi pubblicati qualche tempo fa a cura di due dei suoi allievi, Giovanni Marongiu, recentemente scomparso, e Carlo Riviello. Egli aveva idealizzato il servitore dello Stato ed egli fu ucciso appunto come servitore dello Stato. Ma apparrebbe questa allora una motivazione del suo martirio, una motivazione laica, tutto sommato, ahimè, agli occhi di molti cristiani, oltre che di molti cittadini italiani, una motivazione non sufficientemente importante per un credente, essere servitore autentico dello Stato. Eppure, se ben guardiamo, egli fu servitore dello Stato per ragioni di fede e di scelta di vita. Cioè fu servitore dello Stato per alte motivazioni religiose, per una scelta religiosa della sua vita. Allora vorrei dire, rispondendo alla domanda che mi sono posto all'inizio di queste parole, che lo annoveriamo tra i martiri cristiani del nostro secolo, per la motivazione religiosa della scelta che lo ha condotto a questo sacrificio. Tra i martiri e nello stesso tempo i profeti. Sappiamo bene che tutti i profeti dell'Antico Testamento furono martirizzati in qualche modo, ma il loro messaggio è soprattutto nell'avere profetizzato in vita. Chi ricorda le circostanze in cui morì Isaia? Sono gli studiosi prevalentemente, ma il popolo cristiano ricorda il messaggio, le profezie di Isaia, il suo profetizzare nel senso etimologico e biblico del termine. Allo stesso modo, questo personaggio, Vittorio Bachelet, è un martire, ma è un martire di cui è un profeta, la cui profezia è l'intera vita, il modo col quale ha parlato, con gli atti, con le parole, con l'esempio nella sua vita. Vorrei allora cercare di ripercorrere con loro questa sera rapidamente quelle che sono le tappe di questo itinerario di profezia. Tappe che vedono mescolarsi nella vita di Vittorio Bachelet, da giovane sino alla immatura morte, l'essere cristiano, credente, testimone del Vangelo, e l'essere cittadino testimone della democrazia e dell'amore per il prossimo sotto il profilo civile. La prima tappa del suo itinerario si potrebbe definire quella dell'intellettuale cattolico. Giovane, nella Roma del secondo dopoguerra, partecipa all'attività dell'Azione Cattolica, entra poi nella FUCI e diviene ben presto uno dei protagonisti della FUCI romana e dei laureati, poi appena raggiunta la laurea, dei giovani laureati, laureatesi all'Università di Roma. È un intellettuale cattolico, un giovane però che vive pienamente la vita dell'associazionismo cattolico, non un intellettuale seppure giovane ma distaccato, non uno studioso chiuso che poi vorrà fare testimonianza cattolica, testimonianza cristiana con la cultura quando avrà, per così dire, ammassato cultura. È una maniera diversa di vivere la cultura da credente. Cultura cioè come metodo di ricerca, di sete di verità, ma anche di sete di contemporaneità, di capacità di vita. Quindi non una cultura di accumulazione, ma una cultura di esperienza e di metodo. Che cosa studia all'Università di Roma? Studia giurisprudenza, come facevano molti dei giovani di Azione Cattolica e della FUCI in quel primissimo dopoguerra, dopo la crisi dello Stato, del regime fascista, la crisi del totalitarismo, dell'autoritarismo che si era diffuso non solo in Italia ma in molte parti dell'Europa, con l'un segno e con l'altro, ma da noi soprattutto col segno della destra, apparentemente aperta ai valori cristiani ma in realtà conculcatrice di essi. Studia diritto, studia giurisprudenza, ma meglio dire studia il diritto. Il diritto come luogo dei valori e studia la Costituzione, il diritto pubblico, cioè il diritto che si riferisce allo stare insieme in una società civile. Quei valori dello stare insieme, quelle norme e quei valori dello stare insieme che appunto una storia recente di crisi nella prima metà del Novecento aveva messo in discussione, dapprima tra i cattolici e lo Stato liberale e poi tra i cattolici e gli inganni, le illusioni dello Stato fascista. Ecco, si forma quindi al valore dei diritti e dei doveri dei cittadini. Questa endiade diritti e doveri dei cittadini è sempre presente in tutta la sua produzione poi scientifica e in tutta la sua conduzione dell'associazionismo cattolico. I suoi maestri e i suoi compagni di strada e gli assistenti, i sacerdoti che sono vicini a questo gruppo di giovani docenti e di giovani studenti del diritto e del diritto pubblico sono significativi. I suoi maestri sono Capograssi e Mortati, e i suoi compagni maggiori, anche se non nella Università di Roma, ma i suoi compagni nell'associazionismo cattolico, i fratelli maggiori, come avrebbe detto qualche esponente della GF, no? Riferendosi alla sorella maggiore, i suoi fratelli maggiori sono Moro, Lazzati, La Pira. E i compagni più vicini sono i Fucini e i giovani laureati, dei quali alcuni sono tuttora significativi esponenti della cultura, della professionalità, dell'esperienza ecclesiale del cattolicesimo italiano. E gli assistenti? Quei sacerdoti, ce ne sono tanti, che sono intorno ai vari rami dell'Azione Cattolica di quegli anni, poi anni vivacissimi, non solo di ricordi ma di rianimazione, di convegni, di manifestazioni, anche di massa, anche di piazza, perché si voleva uscire allo scoperto nella società e anche nella Chiesa, Ebbene, tra tutti questi forse si possono ricordare in particolare Don Costa, Franco, Don Franco Costa e Don Emilio Guano. Ecco, questa prima tappa dell'intellettuale cattolico già individua un modo di essere tipico di un laico cristiano che fa della cultura civile, del diritto, della Costituzione, un elemento che non da impregnare di cristianesimo, ma da seguire, da vivere da cristiano. Il cristianesimo è mediato in questo approccio alla cultura civile dalla una mentalità nuova, quella di un cattolicesimo aperto ai valori della storia del mondo, che già dagli inizi degli anni 30 si andava affermando in Francia, in Belgio e in tanti paesi che ricevevano insegnamenti di Maritain, Mounier e di tanti altri intorno alla risposta da darsi alla provocazione della democrazia. La seconda tappa di Vittorio Bachelet si potrebbe intitolare già subito a quella che è stata la caratteristica dei primi anni 50, l'apostolato dei laici. Questa espressione è sempre stata tradizionale nel movimento cattolico, nella storia del movimento cattolico italiano e internazionale, eppure diviene storicamente rilevante, direi come luogo pastorale, ecclesiale e culturale alla fine degli anni 40, agli inizi degli anni 50. Il movimento di Pax Romana, che organizza l'apostolato dei laici a livello internazionale, mondiale, fa appunto dell'espressione apostolato dei laici lo strumento di una, non soltanto di una nuova riflessione, quindi di una nuova cultura dei cattolici, ma anche lo strumento di una animazione culturale e ideale del laicato cattolico all'interno stesso della Chiesa. L'apostolato dei laici, contrariamente a quanto si pensa tante volte anche nelle storie del movimento cattolico, non fu agli inizi degli anni 50 un programma ad extra principalmente, cioè di apostolato dei laici cristiani verso il mondo, ma l'apostolato dei laici fu un programma globale ad extra e ad intra, un modo di vivere la Chiesa e quindi un modo di essere autenticamente laici cristiani. Io ricordo alcune presenze di Vittorio Bachelet in congressi dei laureati cattolici, che erano una delle sezioni di Pax Romana, congressi dei laureati cattolici che si tenevano ogni due anni, che si tenevano in genere all'indomani di Natale, tra Capodanno e l'Epifania, in cui Vittorio Bachelet tenne relazioni importanti proprio sul tema dell'apostolato dei laici misurato sulla vicenda della storia della società internazionale e anche della storia italiana di quel decennio così ricco di presenza, di vivacità del laicato cattolico in Italia e in Europa. E il tema di quelle relazioni era soprattutto incentrato sull'etica civile e delle professioni. L'etica civile, cioè l'etica dei cittadini, dei cattolici come cittadini, e l'etica delle professioni, dei cattolici come portatori nel loro modo di esercitare il lavoro, la professione, il servizio attraverso la propria vocazione professionale, un'etica che doveva connotare ogni gesto, la quotidianità, cittadini e testimoni del Vangelo nelle professioni, testimoni nella società civile e politica, testimoni nella società lavorativa. Questi erano gli argomenti comuni del movimento laureati italiano, argomenti comuni dell'apostolato dei laici di Pax Romana. Tutti coloro che hanno scritto già la storia di quegli anni del movimento cattolico italiano internazionale hanno ricordato la nascita, o meglio, il rafforzarsi, spesso il moltiplicarsi, di quelle specializzazioni dell'azione cattolica, delle professioni, no? I medici cattolici, i giuristi cattolici, i farmacisti cattolici, c'erano i maestri cattolici, ogni professione aveva dentro e anche ai margini dell'associazionismo, dell'azione cattolica, aveva la sua forma di esplicazione di questo grande impegno, di questa grande provocazione all'apostolato dei laici nel civile e nella professionalità. E Vittorio Bachelet è indubbiamente al cuore di questi problemi, presente negli appuntamenti principali e vivace nell'attività dell'età matura ormai. Non è più un giovane neolaureato, ma comincia a entrare anche nella carriera scientifica ed è attivo, per esempio, nell'organizzazione degli uomini di Azione Cattolica, di cui diventerà presidente alla fine degli anni 50. Ecco, quello che mi pare importante di questa seconda tappa della vita di Vittorio Bachelet è il concetto che egli disegna e incarna di laico cristiano. Questo concetto di laico cristiano è molto all'ordine del giorno di tutto l'associazionismo cattolico. Laico cristiano, anche se non è ancora definito sotto il profilo canonico, sotto il profilo degli studi ecclesiastici, ci sono dei, come scrisse un grande francese, dei jalons pour une théologie du laïcat, no? Ci sono degli abbozzi, no? Per una teologia del laicato, non c'è ancora. Eppure le basi di questa teologia del laicato sono non soltanto gettate da alcuni teologi, da alcuni grandi pastori della Chiesa, ma anche dalla vita, dalla riflessione, dall'esperienza associativa e pastorale di grandi laici, soprattutto appunto dell'Azione Cattolica, del Movimento Laureati e della FUCI. E potremmo vedere delle storie parallele che si disegnano, che si dipanano in questo decennio degli anni 50 fino alla morte di Pio XII, no? Fino al 58, no? Ecco, si dipanano queste storie parallele, ma sempre che si sguardano tra di loro, che si sorreggono di laici cristiani che studiano, applicano, fanno apostolato di laicità cristiana. Chi è sindaco di Firenze, chi è professore all'Università Cattolica, chi è animatore dell'Azione Cattolica, chi è professionista anche di grande rilievo, i docenti universitari cattolici in quegli anni, o professionista, ci sono alcuni grandi avvocati, per esempio, alcuni scienziati delle costruzioni, si potrebbero fare i nomi di questi personaggi e li troviamo tutti collegati da una sorta di amicizia personale, ma anche a distanza, vite parallele, vite però che convergono in effetti, per adottare un criterio che politicamente fu indicato stravolgendo la geometria da Aldo Moro, no? Delle convergenze parallele, che convergono queste vite parallele in una grande, solida, forte volontà di apostolato della laicità cristiana. Ma in questo periodo per Vittorio Bachelet c'è anche una specificazione particolare che lo distingue anche all'interno di queste esperienze, così talune maggiori di lui in quel momento, per età, per incidenza, tal'altre diverse come impostazione personale. Una caratteristica che lo distingue è il suo sperimentare, il suo studiare, cioè da un lato sperimentare, dall'altro studiare il compito dei cristiani nella vita, dei laici cristiani nella vita della Chiesa e nella vita dello Stato. Se noi apriamo gli scritti di Vittorio Bachelet, gli scritti giuridici di Vittorio Bachelet di quegli anni, troviamo una riflessione estremamente importante che parte dalla Costituzione del 48, e che condividendo l'idea di democrazia che quella corrente mauritaniana aveva già avanzato, in termini non sempre compiuti nella cultura francese internazionale, ecco, su queste linee Victoria Bachelet conduce una maturazione personale e una maturazione anche di vita esperienziale nel movimento cattolico. Egli è, sotto il profilo della democrazia, del rapporto con la società civile, un montiniano, seguace di Montini, cioè una forma italiana, forse si potrebbe dire romana, in senso cattolico del termine, una forma italiana e romana di cattolicesimo democratico, che nel contempo è sostenitrice di una forte motivazione cristiana della presenza dei cattolici nella società civile e dall'altro una maniera di vivere le forme e l'amministrazione dello Stato come servizio alla comunità, per motivazioni morali e religiose, ma con finalità eminentemente civili e democratiche. E vorrei dire che questa seconda tappa è davvero forse quella che porta alla maturità di Victoria Bachelet, alla maturità della sua profezia religiosa e civile a un tempo. Ma verso la fine degli anni 50 si avvia il nostro personaggio ha responsabilità che travalicano gli studi e anche la sua esperienza di già importante collaboratore dell'Azione Cattolica. Diviene presidente degli uomini di Azione Cattolica, un posto che significava già il preludio a guidare l'intera Azione Cattolica del nostro paese. Allora, attraverso la presidenza degli uomini cattolici erano passati alcuni dei suoi predecessori principali, già a cominciare dagli inizi del secolo, da quando l'Azione Cattolica era stata riorganizzata da Benedetto XV e poi dagli statuti di Pio XI del 23. E in questo approccio alla responsabilità, ad una responsabilità così alta all'interno dell'Azione Cattolica, ecco che appaiono i grandi temi che sono due decenni precedenti nella sua attenzione e divengono motivi e moduli del suo essere responsabile degli uomini cattolici. I temi dell'etica cristiana, i temi della professionalità, parlava agli uomini, quindi guidava gli uomini che erano essere maturi, e dell'ordine internazionale, cioè i temi di una democrazia che non può essere di una società civile, che non può essere soltanto chiusa nei confini del proprio Stato, ma deve essere aperta non soltanto all'Europa, ma ad un ordine internazionale, quell'ordine internazionale che già nei grandi discorsi di Pio XII era stato preconizzato durante i momenti più bui della Seconda Guerra Mondiale, che poi Alcide De Gasperi aveva individuato nel suo stesso programma di politica internazionale. Ma io vorrei dire che contestualmente, e questo è un aspetto particolarmente, a mio parere, estremamente indicativo della laicità cristiana di Victoria Bachelet, mentre con Giovanni XXIII era già presidente degli uomini cattolici, egli divenne ben presto ordinario di diritto pubblico all'università. Non era un professionista del movimento cattolico. Era, questo è molto importante, era un protagonista della cultura e della società civile. E come tale poteva guidare gli uomini cattolici e poi più tardi, subito dopo, l'Azione Cattolica senza essere un professionista dell'associazione. La sua idea di servizio alla Chiesa era così l'idea di un servizio prestato totalmente con lo spirito, col cuore, con tutte le proprie capacità, ma come una parte della sua vita. Perché l'altra parte della sua vita era la complessità della laicità cristiana, la sua vita in famiglia, la sua vita nella professione di professore universitario di diritto pubblico, la sua vita di testimone nella società civile. Ecco, guardiamo un istante come è professore di diritto pubblico. E qui si deve subito vedere che quella centralità della Costituzione, cioè dei diritti e dei doveri che si coniugano in una visione alta dei rapporti con lo Stato e con le regole, ecco, la centralità della Costituzione viene addirittura movente che lo spinge ad essere studioso delle forme e dei valori che possono essere dedotti da questa centralità e nello stesso tempo ad affermare con una arditissima immagine che con la Costituzione si può fare catechesi ed evangelizzazione. E gli affermò con chiarezza che si poteva catechizzare, fare catechesi nella Chiesa cattolica e nella Chiesa con la Costituzione. Perché? Perché i valori della Costituzione, valori che sono insiti non soltanto in quei primi 12 articoli, che sono frutto di una grande forza morale cattolica e non, ma che indicano il valore della persona e tutti gli altri valori che conosciamo, o almeno dovremmo conoscere, della Costituzione, il nucleo della convivenza civile e della presenza italiana nel mondo, non soltanto con quelli, ma anche con i valori degli articoli, come dire, più minuti, no? Dei doveri, dei diritti specificati, delle regole, ecco, con le regole civili fondate sui valori della persona, ecco, su queste si poteva insegnare ad essere laici cristiani, ai capelli cittadini. Ed ecco allora i suoi studi di diritto non sono quelli di un leguleio, chiedo scusa ai magistrati, agli docenti, ma che non sono certamente leguleio, ma non si è chiuso nelle forme strette del diritto quasi per una volontà scientifica, no? Legittima, ma quasi per cesellare una rappresentazione delle forme, delle regole, ma egli ha analizzato soprattutto quegli aspetti del diritto che servivano a dare alla vita della società civile un alto valore democratico delle regole, dei diritti e dei doveri. Basterebbe citare semplicemente i suoi studi sulla funzione democratica anche di organi più difficili da democratizzare come l'esercito, o soprattutto poi i suoi studi di diritto pubblico dell'economia, dei quali fu un precursore, è stato uno dei primi docenti italiani di diritto pubblico dell'economia, e poi i suoi studi di diritto amministrativo, non di tecnica soltanto amministrativa, ma un diritto amministrativo di grande animazione, di grande umanità, animazione della società di grande umanità. E vorrei anche notare il percorso delle cattedre universitarie. Guardate bene, un percorso fatto mentre era prima Presidente degli Uomini e poi dall'estate del 64 Presidente Nazionale della Nazione Cattolica Italiana. Quindi con tutte le difficoltà di coniugare insieme questa laicità cristiana, questo modo di essere servitore della Chiesa e della società. Percorso Università di Trieste, Università Prodeo a Roma e Scienze Politiche a Roma. E vorrei dire Scienze Politiche approda ad essere collega di alcuni suoi maestri e collega di Aldo Moro, con il quale condividerà il sacrificio politico per la società italiana. Ed ecco la tappa allora, la tappa che sul piano ecclesiale ci porta al cuore della manifestazione di questa profezia, testimonianza cristiana di Vittorio Bachelet, la sua interpretazione del concilio, o meglio, il modo col quale egli visse il concilio e lo portò nell'azione cattolica e mi si consenta nella Chiesa italiana. Io credo che sia molto significativo che Papa Montini abbia scelto Monsignor Costa. Papa Montini, come sappiamo, eletto da poco al pontificato, eletto nel giugno del 63 al pontificato, nella primavera del 64 nomina Monsignor Costa assistente centrale dell'Azione Cattolica Italiana. 3 mesi dopo nomina Papa Montini, perché allora le nomine erano di papali, nomina presidente dell'Azione Cattolica Vittorio Bachelet. Ebbene, siamo nel cuore del Concilio. Non sono ancora stati pronunciati, non sono ancora stati formulati alcuni dei documenti più significativi del Concilio Vaticano II, quelli che toccano in modo particolare l'apostolato dei laici, il laicato cattolico. Ebbene, queste nomine sono di grande rilievo. Non sono gli amici di Montini che vengono messi a testa dell'Azione Cattolica, sono il sacerdote e l'uomo, il laico, che sono già in cammino su quello che era il percorso che il Concilio stava a livello universale individuando e precisando. Ma io vorrei soprattutto sottolineare che il rapporto dell'ascolto del Concilio, questi personaggi, in modo particolare parliamo di Vittorio Bachelet, si mette in ascolto del Concilio. Gli uditori laici, che furono suggeriti in buona parte, furono suggeriti da Pax Romana, in particolare da Don Guano, da Monsignor Guano, che come loro sanno fu segretario della commissione del 73, poi dopo della commissione che estese la Gaudium Spes. Ebbene, gli uditori laici erano amici personali di Vittorio Bachelet, erano la migliore espressione di Pax Romana, cioè di quell'apostolato dei laici che aveva avuto negli anni 50 il sostegno, la collaborazione, la partecipazione di Vittorio Bachelet. Questo egli si mise in ascolto del Concilio, come si mise in ascolto anche Monsignor Costa, cioè non con la pretesa di essere stati piccoli precursori o partecipi, ma con un discepolato che ritrovava certamente nella Gaudium Spes e poi nell'Apostolica Mactuositatem, oltre che in tutte le pagine del Concilio, ritrovava le aspirazioni di una vita ancora giovane, no? Di un'attesa, della migliore attesa del cattolicesimo italiano e mondiale, ma con lo spirito anche di ascoltare quello che di nuovo, di autentico, di grande diceva la Chiesa. E questo ascolto del Concilio diviene il modo, lo strumento, il metodo di azione nella società civile e nella Chiesa italiana di Vittorio Bachelet, presidente nazionale dell'Azione Cattolica. E qual è questa azione cattolica? Bisogna tenere presente che l'Azione Cattolica passava un vaglio fortissimo nel corso degli anni 63-65 durante il Concilio, perché mutava radicalmente l'ecclesiologia che aveva sorretto il modo di essere dell'Azione Cattolica nella Chiesa preconciliare. La Chiesa passava dall'idea della società perfetta, quindi dei suoi rapporti con il mondo e con lo Stato, e con gli Stati collegati a questa idea della società perfetta. Passava ad una ecclesiologia, la Chiesa, anima del mondo, della Chiesa comunità, della Chiesa in cammino nella storia, della Chiesa animazione, che puntava all'animazione cristiana della realtà temporale. E allora mutavano i presupposti ecclesiologici dello stesso essere dell'Azione Cattolica Italiana. Si passava dall'esercito che aveva l'altare, come suonava una delle canzoni più simpaticamente diffuse nell'Azione Cattolica Italiana, non era più l'esercito agli ordini dell'altare o lo stretto intorno all'altare, era un popolo, una parte di popolo che si mescolava alla comunità locale per la missione della Chiesa nel mondo. E questo mise naturalmente in profonda crisi, come è noto, tutto l'associazionismo cattolico. Come in crisi negli anni 60 fu tutto l'associazionismo, anche laico, per l'evoluzione, che qui non stiamo naturalmente a ricordare, del rapporto tra essere associazioni, gruppi sociali ed essere comunità civile o movimento politico in quegli anni. Sorgeva il movimentismo dentro e fuori la Chiesa, che quindi ulteriormente incideva sulla crisi dell'associazionismo tradizionale. La nuova organizzazione dell'Azione Cattolica Italiana fu affrontata da Vittorio Bachelet come il banco di prova del Concilio Vaticano II e la forma migliore, la nuova Azione Cattolica, la forma migliore di servire la Chiesa in spirito di cooperazione, in gratuità, in fedeltà e in libertà. Quelle che furono i provvedimenti, Vittorio Bachelet soffrì profondamente, anche personalmente, nella riorganizzazione dell'Azione Cattolica. Si dovettero unificare i rami per un'idea positiva, perché l'Azione Cattolica doveva essere in vista della laicità e della comunità. Avevano meno senso i rami dell'Azione Cattolica, se non appunto avevano senso ancora nell'indirizzare le varie fasce di età e semmai di apostolato d'ambiente, ma connesso invece alla marcia comune dell'Azione Cattolica dentro la comunità ecclesiale, nel popolo di Dio, nella Chiesa locale, come riferimento fondamentale. E qui ci fu una necessaria scelta precisa di chiarimento che Vittorio Bachelet fece per l'Azione Cattolica, per l'Italia e per la Chiesa, la cosiddetta scelta religiosa. Chiuse la storia del collateralismo politico con la Democrazia Cristiana e operò la purificazione del clericalismo imperante ancora in alcune parti del mondo cattolico italiano. I rapporti con la Democrazia Cristiana erano stati importanti. Anche il collateralismo aveva storicamente avuto una sua validità quando la frattura ideologica dei fronti aveva all'inizio del dopoguerra segnato un grave pericolo, non tanto, non solo per la Chiesa, ma per la democrazia, per il Paese. E quindi allora era una forma di servizio il collateralismo, servizio al Paese e alla democrazia. Ma negli anni 60 rappresentava un ancoraggio ancora temporale di una Chiesa che voleva diventare anima del mondo e non essere in rapporti temporalistici con il mondo. La scelta religiosa fu un servizio fondamentale alla Chiesa, perché aiutò la Chiesa italiana, non sempre con successo, ma aiutò la Chiesa italiana a distinguere gli ambiti, quello della pastorale, dell'ambito ecclesiale e l'ambito politico, partitico, in modo però che ci fosse una unità nella laicità cristiana, una unità di questi distinti, ma mediati appunto dalla responsabilità dei laici. Sarebbe importante riprendere le pagine di Vittorio Bachelet sulla scelta religiosa. Suonerebbero di un'attualità grandissima. Non c'è il tempo questa sera, avevo portato qualche testo da leggere, perché dalle sue parole si capisce il motivo profondamente religioso, il motivo che è insieme altamente civile che lo spinge. Forse possono bastare solo queste. La scelta religiosa che abbiamo fatto, se in certo senso il limite della nostra azione, non è però in sé una scelta negativa di ciò che non intendiamo fare, cioè servizio politico, servizio civile, servizio alla società, o astratto. L'impegno a corrispondere alla vocazione cristiana non è qualcosa di minimale o ristretto e tantomeno di generico. Si tratta semmai di verificare la nostra capacità di incarnarlo. E le parole con cui lui indica poi questa motivazione profonda della vocazione nella scelta religiosa illuminano il suo servizio politico sino alla morte. Cioè si trattava di dare, con la scelta religiosa dell'Azione Cattolica, non c'era una fuga dalla politica, c'era lo svincolarsi dal modo con cui il cattolicesimo italiano, la comunità ecclesiale italiana, guardava alla politica. Non era la fuga dai politici o dalla politica, ma era una conversione di se stessi, e questo era estremamente importante. Ma quella scelta religiosa fu anche un servizio alla comunità nazionale, e così lo intese Vittorio Pascelli, perché la comunità nazionale aveva bisogno di valori vissuti prima che predicati, di valori civili e di valori cristiani vissuti e non troppo funzionali ad una presenza politica o partitica, ma di valori vissuti che potessero essere punto di riferimento per l'intera comunità nazionale. E così si venne agli statuti dell'Azione Cattolica, quelli dei quali celebriamo le nozze d'argento, che stavano pubblicati nel 1900, promulgati nel 1970 dal Papa, perché furono promulgati da Paolo VI, e statuti dell'Azione Cattolica Italiana, in cui si intravedeva con chiarezza il disegno del laico cristiano quale lo stava sostenendo, illustrando e operando Vittorio Pascelli nell'Azione Cattolica. Un disegno che Paolo VI nel 1973, rispondendo appunto in fondo alle sollecitazioni dell'Azione Cattolica, formulava poi in una sorta di decalogo del laico cristiano. Se loro si rileggono, invito soprattutto coloro che sono dell'Azione Cattolica a rileggersi il decalogo del laico di Azione Cattolica del 73, è una sorta di preciso impegno, indicazione di che cos'è un laico cristiano in senso generale. Quanta storia c'era dentro quell'approdo, quanta parte del concilio, quanto ammonimento per la laicità cristiana oggi. E andiamo ulteriormente in quello che appare di più, la più vicino a noi e più anche conosciuto del tratto di strada di Vittorio Pascelli nella società civile. Lasciato nel 73 la presidenza dell'Azione Cattolica, torna all'insegnamento, al solo insegnamento, perché aveva sempre continuato a fare il professore. E lo sanno gli studenti di scienze politiche, dove anche io ho avuto la sorte di avere tra i miei maggiori colleghi Aldo Moro e Vittorio Pascelli. E forse ho anche scandalizzato qualche volta Vittorio Pascelli nei consigli di facoltà, almeno una volta certamente, perché io ero più impulsivo di lui, apparivo più intransigente su alcune decisioni, come dire, tutto formali della facoltà, ed egli era capace di accomunare le diverse opinioni e di trovare una soluzione più alta. Eppure, avendo avuto la sorte di partecipare a quella storia della facoltà di scienze politiche dove idealmente morirono tutti e due, Moro e Pascelli, anche se Moro fu catturato prima che arrivasse all'aula delle lauree che aspettavamo, ecco, in quella facoltà di scienze politiche il Vittorio Pascelli dette la misura anche di questa data. Subito dopo la sua presidenza dell'Azione Cattolica fu candidato al Consiglio Comunale di Roma. Lui, che era allora, quando aveva la presidenza dell'Azione Cattolica, quando la ebbe in mano, l'Azione Cattolica aveva 3 milioni di iscritti, quindi diciamo così una bella fetta dell'Italia, una gran parte dell'Italia cattolica. Lui si accettò di farsi candidato al Consiglio Comunale di Roma per la Democrazia Cristiana. Non lo vollero in un collegio senatoriale, perché gli aspiranti locali non lo vollero, e lui accettò e accompagnò dei giovani. Io ricordo quando fece la campagna elettorale per il Consiglio Comunale, accompagnò dei giovani allora della Democrazia Cristiana, a candidarsi come amministratore della città proprio per quell'attenzione alla formazione, ai giovani, alla cittadinanza, formazione alla cittadinanza che era il fatto emergente, evidente, in una crisi della cittadinanza che si andava determinando per la Città Cristiana di Vittorio Pascelli. Ecco, è anche fu per poco tempo poi capogruppo vice capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Roma, una carica che non accetterebbe volentieri nessuno degli aspiranti politici della città di Roma in questi tempi, no? Ecco, e nel contempo continuò quegli studi, sviluppò quegli studi che di diritto lo chiamarono alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, al servizio del Paese, come aveva tenuto testa con mansuetudine e con grande forza civile alla contestazione che era rinata nelle aule di scienze politiche e di lettere intorno al 77, così da vicepresidente, presidente della Repubblica, era il presidente del CSM Pertini, egli fu l'uomo che dovette assistere alle stragi dei magistrati e dovette compiere la necessaria difesa della funzione alta della magistratura. Ammirato e amato da quel singolare, importante, in qualche misura bizzarro personaggio qual era Pertini, Vittorio Bachelet fu uno dei più importanti presidenti di quel consesso di autogoverno della magistratura italiana. E ricordo che egli dovette tenere purtroppo discorsi ai funerali dei magistrati assassinati dalla violenza, e soprattutto uno dei discorsi va ricordato, quello per il magistrato Carini, che morì non direttamente ucciso dalla violenza, ma che aveva subito gli attacchi della malavita organizzata nella Reggio Calabria. Ebbene, in quel discorso, come già aveva fatto in tante testimonianze e espressioni di vita, Vittorio Bachelet individuò il servitore dello Stato, il magistrato servitore dello Stato, alta testimonianza di professionalità, di senso della comunità, di valori che vanno espressi dentro le regole, dentro l'obbedienza alla Costituzione. L'obbedienza alla Chiesa era il suo modello e l'obbedienza alla Costituzione è il modello di vita per un servitore dello Stato. Obbedienza alla Chiesa in piedi, come disse lui di fronte a Paolo VI, Papa, e obbedienza alla Costituzione in piedi, anche di fronte alla violenza. Concludo con una valutazione dell'insieme della figura di Vittorio Bachelet, anche se io non sono adatto a valutarlo con sufficiente competenza, perché queste persone avrebbero bisogno del distacco critico, che ovviamente io non ho, o di una statura morale talmente grande che ci si sente piccolo per dare una valutazione, seppure a distanza di 15 anni dalla morte di Vittorio. Ebbene, io credo che egli sia l'uomo moderno del cattolicesimo italiano. La sua modernità fu senza dubbio nell'assenza di paure del cambiamento. Egli vide nella società civile, nel nostro tempo, nella contestazione giovanile, nelle difficoltà della Chiesa, valori praticabili in ogni tipo, in ogni stagione di società e di esperienza di Chiesa. La stessa secolarizzazione che egli ebbe di fronte nel dirigere l'Azione Cattolica Italiana nei 9 anni della sua presidenza, Non, la secolarizzazione non fu per lui un nemico, ma una possibilità. È un terreno nuovo, terreno, possibilità e terreno nuovo da esplorare. Non aveva timore di esplorare i terreni nuovi. Questa era laicità cristiana, coraggio evangelico, missione della Chiesa nel mondo, ma anche modernità nella politica, per una democrazia in cammino. Non si attardò nel disquisire sulla democrazia bloccata, quanti dibattiti negli anni 70, negli anni 80, e poi dopo anche la sua morte negli anni 80, ma già negli anni 70 sulla democrazia bloccata, il bipartitismo imperfetto della metà degli anni 70, le varie contestazioni da destra, da sinistra, ma anche da destra, su questo blocco della democrazia. Egli fu per una democrazia in cammino, non ebbe paura dei mutamenti che potevano esserci, così come appunto non ebbe paura di affrontare anche i problemi della Chiesa, pur essendo obbediente. Per lui la modernità era una possibilità di far incontrare la Chiesa in modo nuovo, positivo, costruttivo, altro che tardo modernismo, come taluno ancora oggi si attarda a dire. La Chiesa era per lui, come disse in tante pagine, in tante occasioni, la casa della quale essere non abitatori, ma costruttori e corresponsabili. Una casa che poteva essere abbellita con tutti gli strumenti della modernità. Basterebbe leggere alcune sue pagine di studio del diritto, dal punto di vista del diritto, sulle comunicazioni di massa, per esempio, che ci fanno vedere quanta sicurezza aveva verso l'avvenire della fede, anche in una società secolarizzata e in una Chiesa che doveva affrontare la propaganda, le comunicazioni di massa, no? le difficoltà di una presenza in un nuovo tipo di società. Ma quello che conta di più di tutto è certamente la modernità della sua fede, che la sua fede è basata sulla vocazione, sulla risposta alla vocazione, alla laicità cristiana, cioè una vocazione, come dicevo prima, complessa, adulta e sempre giovane, capace di andare incontro al nuovo, sapendo che nel nuovo il cristiano è cambiato, è chiamato. La buona novella, la nuova novella dell'evangelizzazione era per lui anche la novità delle cose del mondo. Egli vedeva la vocazione in questo senso. E la sera dell'11 febbraio dell'80, la vigilia del suo assassinio, disse a un suo collega, che oggi è ex, ma allora era presidente delle ACLI, disse che gli domandò ma la sicurezza, perché era minacciato, vicepresidente del Consiglio della Magistratura, era esposto agli attacchi, e nella Facoltà di Scienze Politiche sapevamo che era il più esposto tra docenti che pure erano esposti in diversi agli attacchi dei terroristi. E lui, su questa questione della sua sicurezza personale, disse: siamo nelle mani di Dio. Cioè, aveva questo senso, no? Di una vocazione che non aveva paura di nulla, perché anche nelle pagine più nere, in questo caso nella pagina della sua vita più difficile, apparentemente, poteva trovarsi un modo di essere chiamato, non in extremis, ma una vocazione che era un discorso continuato che egli aveva avuto nella fede col Signore. Ma vorrei concludere solo ricordando che Vittorio Bachelet è anche per noi cristiani, per l'Azione Cattolica, per la Chiesa italiana, un alto uomo politico, difensore della Repubblica, nel senso etimologico e storico che questo termine ha, la Repubblica. Io in questo mi sento un repubblicano, vorrei essere discepolo di Vittorio Bachelet, in questo vorrei cercare di capire che egli è stato il difensore della Repubblica. Quanta gente nella Rivoluzione francese, nelle altre vicende delle repubbliche che hanno sostituito i regimi autoritari o conservatori o tirannici, hanno visto personaggi, no? Visto personaggi che sono stati difensori della Repubblica. La Repubblica come non la prima o la seconda o la Repubblica dei partiti. Fu difensore della Repubblica italiana, storicamente nata dalla resistenza alla libertà e alla democrazia, patrimonio di tutti, luogo dei diritti e dei doveri, casa comune degli italiani. Soleva affermarsi, come loro sanno certamente meglio di me, in alcuni articoli, già dall'epoca in cui era semplice animatore del movimento cattolico, quidam de populo, uno del popolo, quidam, uno del popolo. Ebbene, dal popolo è venuto, dal popolo italiano e dal popolo cristiano. Nel popolo ha servito, al popolo si è riconsegnato col sacrificio. E Vittorio Bachelet è profeta che suggerisce e indica tanti quidam de populo. Questi sono i veri laici cristiani e i veri cittadini della Repubblica, senza numeri, senza serie, senza altri aggettivi, italiani. Grazie.